Bentornati su Pillole di Storia, la rubrica di Radio Cyberspazio, curata da Marco Mattiuzzi. Oggi parliamo della Notte di San Bartolomeo, un massacro che segnò profondamente la Francia del 1500 e che, in fondo, ci invita a riflettere su temi come il fanatismo religioso e la paura del diverso. Un evento che iniziò come una celebrazione nuziale e finì in un bagno di sangue. Andiamo a scoprire insieme cosa accadde davvero. Siamo in Francia, nella seconda metà del Cinquecento. Questo è il cuore di un'Europa in trasformazione, in cui nuove idee e tensioni religiose stanno scuotendo gli equilibri di potere. Da pochi decenni, le dottrine di Martin Lutero e Giovanni Calvino stanno spazzando via la rigida struttura della Chiesa Cattolica, creando una vera e propria rivoluzione del pensiero. In Francia, molti nobili e borghesi aderiscono al calvinismo, una versione più rigorosa del protestantesimo, che esige una vita più sobria e critica il potere del clero. Questi francesi protestanti, detti ugonotti, vedono nelle nuove idee un'opportunità di cambiamento, ma presto scopriranno che la loro crescita non verrà accolta senza ostilità. L'altra metà della Francia, invece, rimane cattolica e fortemente legata alla corona, guidata dai Valois, una dinastia che vede in questo movimento un vero pericolo. Per molti cattolici l'idea di una Francia divisa è inaccettabile. La religione è vissuta come un collante sociale ed è impensabile che un paese possa prosperare diviso tra due fedi. Ma dopo anni di guerre sanguinose tra le due fazioni, emerge una possibilità di riconciliazione. La regina madre, Caterina de' Medici, un'abile politica, organizza il matrimonio tra sua figlia Margherita di Valois e uno dei leader ugonotti più influenti, Enrico di Navarra. Enrico è un uomo intelligente e carismatico, capace di unire i protestanti sotto una bandiera comune. Questo matrimonio è quindi un evento straordinario, simbolico, un'unione tra due fazioni che promette finalmente la pace. È una tregua tanto necessaria quanto fragile. Tuttavia, per quanto questo matrimonio sembri una vittoria diplomatica, a Parigi la situazione resta tesa. Da una parte abbiamo migliaia di ugonotti giunti nella capitale per celebrare la pace. Dall'altra, una popolazione cattolica preoccupata e diffidente. Nonostante l'allegria apparente, la città è un vero campo minato. È in questo clima che, pochi giorni dopo il matrimonio, accade qualcosa di drammatico. Uno degli uomini di fiducia di Enrico di Navarra, l'ammiraglio Gaspard de Coligny, sopravvive a un attentato. Coligny è uno dei più influenti capi ugonotti e la notizia dell'attacco ha un effetto devastante sui protestanti, che ora temono una congiura. Ma perché Coligny è visto come una minaccia? Coligny non è solo un capo religioso, è un simbolo della resistenza ugonotta e un uomo vicino al re Carlo IX. Il suo carisma e la sua influenza politica rappresentano una minaccia per Caterina de' Medici e i cattolici più estremisti, che temono un rafforzamento del movimento protestante a corte. Di fronte a questa escalation, Caterina prende una decisione drammatica. In una riunione a porte chiuse con i suoi consiglieri, decide che per salvare il trono occorre eliminare i capi ugonotti. È un piano di sopravvivenza politica che però si rivelerà catastrofico. È il 24 agosto 1572, giorno di San Bartolomeo. Le campane della chiesa di Saint-Germain-l'Auxerrois suonano, ma non per una celebrazione. È il segnale di inizio del massacro. Quella notte, i soldati reali e gruppi di cattolici fanatici iniziano a percorrere le strade di Parigi, attaccando le abitazioni dei protestanti. Coligny è tra le prime vittime, ma la violenza non si ferma lì. La città si trasforma in un teatro di orrore e caos. Parenti, amici, persino chi è solo sospettato di avere simpatie protestanti, viene ucciso senza pietà. Le cronache parlano di famiglie sterminate, case saccheggiate, corpi abbandonati lungo le strade o gettati nella Senna. Per giorni la violenza dilaga senza controllo, ma ciò che fa rabbrividire è come questa furia cieca si espanda ad altre città. Rouen, Bordeaux, Lione. Ogni centro in cui i cattolici percepiscono una minaccia protestante diventa scenario di nuove stragi. La Francia intera è scossa. Alla fine si stima che tra le 10.000 e le 30.000 persone abbiano perso la vita. La notte di San Bartolomeo lascia cicatrici profonde, non solo in Francia, ma in tutta Europa. Nei paesi protestanti, come l'Inghilterra e i Paesi Bassi, l'evento è visto come la prova dell'intolleranza cattolica e un monito per i fedeli protestanti. Il Papa Gregorio XIII, informato del massacro, inizialmente lo celebra come un trionfo della fede cattolica, ma presto anche a Roma si alzano voci di critica e di sgomento. In Francia il massacro ha un effetto devastante sulla monarchia. Il popolo comincia a percepire il re e sua madre come spietati e manipolatori, e le tensioni interne crescono ancora. Questo evento non porta pace, anzi, le guerre di religione continueranno per altri 20 anni, trascinando il paese in un ciclo di violenza e instabilità. Ma da questo clima di sofferenza emerge anche una figura di speranza. Enrico di Navarra, miracolosamente sopravvissuto alla strage. Dopo anni di guerra civile, Enrico riesce a salire al trono e diventa Enrico IV di Francia. È un uomo pragmatico e saggio, che per unire il paese è disposto a convertirsi al cattolicesimo, dicendo la celebre frase «Parigi val bene una messa». Con l'editto di Nantes del 1598, Enrico IV garantisce finalmente la libertà di culto agli ugonotti, segnando un passo importante verso la tolleranza religiosa. È la prima legge del genere in Europa e sancisce il diritto a vivere in un paese multiconfessionale. La notte di San Bartolomeo resta uno degli eventi più drammatici della storia europea, un esempio di come il fanatismo e la paura possano portare a tragedie inimmaginabili. Ma è anche un episodio che ci insegna qualcosa di fondamentale. La pace e la convivenza non si costruiscono con la forza, ma con la comprensione e il rispetto. L'eredità dell'editto di Nantes è proprio questa: riconoscere la diversità come un valore. E con questo si conclude la nostra puntata di Pillole di Storia, a cura di Marco Mattiuzzi. Grazie per averci seguito. Restate sintonizzati su Radio Cyberspazio per altre storie dal passato che sanno parlare anche al nostro presente.